Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 30, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi. Questo, come detto, è Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. In questo 10 di maggio 2018 siamo qui in configurazione Apollo, solo tra di noi, per farvi compagnia questa sera o in qualsiasi momento ascoltate il nostro podcast. Per chi ci ascolta in diretta c'è sempre la possibilità di intervenire in diretta o di indirizzare i nostri sproloqui seguendo la chat nella pagina live su YouTube, oppure twittando @astronauticast su Twitter o Facebook. Con me, dicevo, in configurazione Apollo ci sono due compagni di viaggio, a partire da Modena, Riccardo Rossi.
Buonasera, buon ritrovo e buon riascolto della nuova puntata di Astronauticast e speriamo, come al solito, di intrattenervi un'oretta con notizie e aggiornamenti dallo spazio, e così siete felici ed aggiornati per quello che riguarda il vostro hobby preferito, o anche se siete dei semplici curiosi che vogliono sapere cosa succede nelle rampe di lancio sparse per il mondo.
E speriamo di arrivare allora, perché questa sera è un po' magra la news docket. Marco Zambianchi da Darmstadt, ai comandi della console del podcast.
Un saluto, diciamo, rilassato, Mike, proprio come diceva Riccardo, stasera serata prelancio. Un saluto da Marco Zambianchi, che cercherà di portarvi il miglior sound possibile in attesa del lancio del Falcon 9 Block 5.
Sì, infatti, quella è una di quelle cose che avremmo potuto raccontare live, riempiendo la serata, ma c'è stato un piccolo delay a quanto pare, quindi il lancio avverrà poco prima della mezzanotte ora italiana.
E quindi noi ce lo facciamo in after party, mentre voi o lo guardate in diretta o ormai è troppo tardi, se è già successo, se ci state ascoltando già domani.
Deve essere la cosa più noiosa, ascoltare una cosa già successa. Vabbè, sarebbe stato interessante, perché è un Block 5, probabile recupero del fairing, mi pare, quindi ne sentirete parlare probabilmente la settimana prossima. Cosa è successo invece questa settimana? Cose interessanti. Di Insight abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa, ovviamente vale la pena ripeterlo un pochino, e il rientro della Dragon con la missione CRS-14, uno splashdown, anche lì ordinaria amministrazione, ma degna di nota, diciamo. Poi qualche link della settimana e l'agenda. Praticamente tutto qua, ma state tranquilli che ci troveremo a parlare. Ci troveremo cosa da dire, non è una minaccia, è una promessa. No, in realtà ho visto che qualche nuova conferenza, qualche nuovo intervento all'astronautico è stato pubblicato questa settimana, Marco.
Sì, hai ragione, Mike. Ho messo online oggi l'intervista di Liliana Ravagnolo, che ha avuto diciamo così, la pazienza di raccontarci il suo lavoro di una quindicina d'anni, cioè quello di essere un'addestratrice di astronauti. Oggi cercavo un termine migliore quando ho messo il titolo, perché non so, mi veniva in mente il circo.
Immaginate con una sedia in mano e la frusta, no?
Sì, con questo gruppo di persone estremamente diverse. Tra l'altro, una delle cose belle che scoprirete ascoltando questa conferenza sono un po' gli approcci diversi dei vari astronauti, e lei che in qualche modo cercava di contenere queste persone alfa, quindi particolarmente competenti, con storie personali ricche e davvero particolari, attraverso un pochino di trucchi, perché insomma è laureata in psicologia, quindi sicuramente sa come prendere queste persone dal verso giusto, ma anche come per dargli una mano a ricertificarsi ogni 2 anni. Insomma, ha raccontato un po' le vicende che stanno dietro a come gli astronauti mantengono la loro preparazione, abbandonando un po' l'idea del superuomo o superdonna, per invece farci capire bene come queste persone che devono fare un lavoro così straordinario riescono a non dimenticare le lunghe ore di addestramento, come imparano a leggere le loro procedure e così via. Quindi ve la raccomando assolutamente. Fa parte la conferenza di Liliana Ravagnolo, che ringraziamo, e così come ringraziamo Altech, l'azienda per cui lavora, per la possibilità che ci hanno dato di pubblicare il suo intervento. È stato rilasciato oggi sul canale di Astronauticast all'interno di una playlist che contiene tutte le conferenze di Astronautico 9, nessuna delle quali va persa, e quindi per questo fine settimana, qui è piovoso in Germania, se è così anche dalle vostre parti, approfittatene per guardarvi un'oretta di spazio e di cose interessanti con una delle nostre conferenze.
Conferenze su YouTube con una qualità straordinaria, dell'audio in particolare. Mi sono seguito delle conferenze su YouTube recentemente, e se escludiamo quelle enormi con un budget stratosferico, diciamo che se si guardavano conferenze fatte una quindicina d'anni fa, normalmente il video era pessimo perché usavano queste telecamere bruttissime, però l'audio, beh, lo prendevano da qualche mixer e funzionava bene. A un certo punto si è invertita la tendenza e ci sono delle conferenze in cui tutto è in super HD cristallino e registrato con un microfono che registra quello che usciva dagli altoparlanti del centro conferenze. Non è quello che avete ascoltando le conferenze di Astronautico 9. Sono veramente di altissima qualità, non solo nei contenuti ma anche nella tecnica.
Insomma, si cerca di migliorare, Mike. È stato usato un microfono cosiddetto l'Apple o l'Apple, quelli che si appendono alle cravatte.
Da bavero.
E sostanzialmente questo ha aiutato molto, perché sono microfoni molto sensibili e abbiamo registrato in parallelo più fonti. Abbiamo imparato dai nostri errori, perché le precedenti edizioni erano tutte un po' da rivedere. Forse stavolta abbiamo azzeccato l'audio e vedremo la prossima volta di fare ancora meglio.
No, ma probabilmente qualsiasi microfono sarebbe stato adeguato per la conferenza. Quello che fa la differenza è registrare direttamente la voce del conferenziere e non la voce amplificata dagli altoparlanti tramite la telecamera, come di solito, come spesso viene fatto. Chi si loda si imbroda, si dice, però sono stato proprio contento di questa cosa. Non mi lodo particolarmente perché non ho fatto nulla. La tecnica di questa edizione era principalmente a carico del gruppo Deep Space del Planetario di Lecco e di Marco, quindi congratulazioni ragazzi. Ma veniamo un po' alle news. Questa settimana, allora, avevamo detto poche cose, ma il rientro di Dragon.
Sì, Mike, ho preparato questa notizia, come dicevi tu giustamente, un po' di routine. Ormai siamo al 14° volo affidato a SpaceX da parte di NASA. Cosa succede con le Dragon? Chi ci segue assiduamente già lo conosce. Sostanzialmente è una capsula di rifornimento che viene lanciata da un Falcon 9, raggiunge la Stazione Spaziale Internazionale dopo una manovra di inseguimento che dura circa 48 ore. Viene a trovarsi molto molto vicino alla Stazione Spaziale Internazionale, ma non effettua in maniera autonoma l'aggancio, perché viene letteralmente acchiappata dal braccio robotico della stazione e poi agganciata alla stazione, letteralmente appoggiata sopra la stazione al boccaporto previsto, e gli astronauti aprono poi il portello, svuotano tutto quanto viene trasportato, in particolare esperimenti e rifornimenti. In realtà poi la Dragon ha anche un vero e proprio bagagliaio. Nell'immagine che vedete, se ci state seguendo in diretta, non si vede dalla parte opposta, ma insomma è in questa zona cilindrica dove ci sono i pannelli solari, e quella è una zona depressurizzata, cioè non è tenuta la pressione d'aria e vengono lì immagazzinati quei carichi che non hanno bisogno essere conservati in un ambiente simile a quello terrestre. Quindi ha, come dire, un'ulteriore capacità di carico che di solito viene sfruttata per portare su esperimenti che vengono agganciati all'esterno della stazione spaziale. Quindi una volta che la Dragon è ormai saldamente ancorata alla ISS, il braccio robotico viene utilizzato per svuotare questo bagagliaio particolare e per installare i vari esperimenti o i ricambi nei punti adeguati sulla struttura esterna della stazione. Ora, una volta che la Dragon viene completamente svuotata, che cosa succede? Beh, magari qualcuno di voi può immaginare che faccia la fine delle Progress, per esempio, cioè che rientri e venga distrutta in atmosfera, o in quel caso con le Progress si caricano di spazzatura, di esperimenti non utili, o comunque tutto quello che non deve essere riportato a terra e che è di troppo a bordo, e quindi viene proprio smaltita con un inceneritore naturale la nostra atmosfera. Ma invece nel caso della Dragon, questa è forse la particolarità che più che i numeri di questo trasporto vi invito a notare, ecco, la Dragon è dotata di uno scudo termico in grado di sopravvivere alle forti temperature del rientro, ed è ad oggi una caratteristica unica. Dopo il ritiro dello Space Shuttle non esiste una capsula da rifornimento in grado di manovrare e rientrare senza distruggersi, e quindi viene utilizzata la Dragon proprio come il mezzo principale da parte degli americani, o comunque da parte della zona non russa, per riportare a terra esperimenti, ma magari anche parti danneggiate della stazione che si vogliono riportare a terra per analizzare in maniera particolarmente attenta l'usura o le cause del malfunzionamento. Quindi una possibilità chiave per sviluppare, per capire gli errori o per capire le origini di un problema e sviluppare le relative soluzioni. Un'altra cosa importante che fa la Dragon nel campo degli esperimenti è riportare giù quelli che sono da consegnare in maniera critica entro poche ore dall'arrivo. Per esempio dei reperti refrigerati che devono essere riconsegnati ai laboratori dove l'esperimento è stato ideato, senza che si deteriorino. Ecco quindi che l'equipaggio a terra, le squadre di soccorso, se ci fosse qualcuno, quindi no, di recupero, ecco, così non c'è nessuno da soccorrere in genere sulle Dragon ancora, recuperano dall'interno della capsula immediatamente, proprio all'atto dello splashdown, questi carichi particolari che vengono spediti alle aziende o ai laboratori che ne hanno fatto richiesta. Quindi parlavo di splashdown perché la Dragon rientra ma non a terra come su terreno, come Elon Musk aveva previsto in un primo momento, ma viene la classica manovra di caduta in mare, nell'oceano, come succedeva già ai tempi delle capsule Apollo. Allora, l'altra caratteristica, poi l'ultimissima, prima di passare a qualche dettaglio sulla CRS-14, che rende unica la Dragon, è anche la larghezza della sua porta di attracco. Le Soyuz e gli ATV di una volta, se andate a riguardare qualche video o qualche puntata un po' più vecchia di Astronauticast, noterete che si agganciavano alla parte russa. Ancora oggi le Progress e le Soyuz si agganciano ovviamente alla parte russa, e il diametro del portello d'ingresso è davvero appena più grande delle spalle di un uomo adulto, mentre qui parliamo di una bocca molto più larga che è in grado di far passare i cosiddetti rack, cioè degli armadi veri e propri componibili che fanno da pareti all'interno dei moduli cilindrici della sezione USOS, cioè quella non russa. E anche in questo caso parliamo di una caratteristica unica che rende più agevoli le attività di carico e scarico, ma soprattutto consente di spedire degli esperimenti già ancorati in contenitori, in strutture standard. Quindi una navetta allo stato dell'arte per quanto riguarda questa missione, questa capacità di trasportare a e dalla stazione carichi ed esperimenti. Quello che manca alla Dragon, se mi sbaglio correggetemi, è la capacità che invece hanno le Progress di trasferire propellenti e acqua potabile alla stazione, che avviene attraverso un particolare sistema di tubi nel caso delle navette russe, ma che non mi risulta sia tra le capacità della capsula di Elon Musk.
Certamente per il carburante, perché non esiste neanche un sistema di propulsione nell'atto internazionale, ma credo che per l'acqua sia possibile trasportarla, semplicemente viene trasportata in borse, ci sono delle speciali borse che vengono poi collegate al sistema di stoccaggio dell'acqua e svuotate.
Giustamente, allora accennavamo poco fa alla manovra di allontanamento della Dragon, così come la Dragon attracca grazie all'aiuto del braccio robotico, allo stesso modo ma in senso inverso questo particolare manipolatore della stazione viene utilizzato per distaccare la Dragon dalla ISS e allontanarla a una distanza di sicurezza, dove poi il sistema RCS, quindi questi grappoli di razzi che circondano la circolazione conferenza della Dragon si accende in maniera controllata per allontanare la capsula e farla poi avviare sulla sua rotta di rientro. Tutte le fasi in genere, se siete curiosi, vengono documentate in diretta da NASA TV. Basta andare su YouTube, oppure adesso se siete uno dei fortunati possessori di un vecchio decoder satellitare e di un televisore 4K, potete anche sintonizzarvi finalmente sui canali di NASA TV in Europa attraverso il satellite, il sogno proibito di anni fa. Non so, Mike, se ti ricordi gli accrocchi che mi ero fatto sul tetto per poter girare le antenne, puntare i satelliti, dove venivano mandate le dirette dello shuttle a uso e consumo dei canali TV tradizionali. Insomma,
era ESA che affittava qualche transponder per lo stretto indispensabile attorno ai lanci, no?
Esattamente, io ai tempi dell'internet a meno di un megabit cercavo un modo di avere immagini che fossero un po' più grandi di un fazzoletto, e alla fine avevo visto che era possibile intercettare queste trasmissioni in chiaro puntando satelliti esotici. Era però necessario farsi una parabola sul tetto motorizzata, bla bla. Adesso sto divagando, ma è per dire che se avete un decoder satellitare e poca banda a casa, è possibile comunque godersi le immagini di NASA TV in diretta e senza accrocchi particolari, perché sono sullo stesso satellite dove Yachtbird, credo, dove arriva Sky, magari mi sbaglio anche in questo caso, io non ho ancora provato qui. In ogni caso, le immagini di NASA TV sono spettacolari, perché poi le fasi principali del distacco avvengono quasi sempre al buio, quindi c'è questa cosa spettrale della navicella illuminata da fari che si allontana progressivamente dalla stazione, e poi per un gioco di colori tra il bianco della superficie della capsula e le luci di posizione che sono verdi e rosse, quasi sempre ne risulta almeno una fotografia con i colori della bandiera italiana, che sono niente di che, ma è comunque uno spettacolo molto bello e che ci fa sognare un pochino, come se sentissimo la Dragon un pochino più nostra. Che cosa c'era a bordo di questa Dragon CRS 14? Sostanzialmente sono stati riportati a terra circa 1800 kg di carico. 2600 erano stati portati su due mesi fa, quando la capsula è arrivata, e il 5 maggio invece è ritornata a terra con uno splashdown che si è completato quando erano le 21 e 23 italiane. Un'altra novità che mi sembra, insomma, di avere colto preparando questo pezzo è stato che la manovra di distacco, che all'inizio veniva fatta dagli astronauti, quindi in genere c'erano almeno due di loro che si andavano a posizionare in cupola, uno che utilizzava i comandi del braccio robotico e l'altro che lo assisteva e anche osservava dalla cupola i movimenti di questo complesso, ecco, è stato fatto da terra, quindi aumenta anche nel campo dell'astronautica abitata l'aiuto e la quantità di automazione che avviene sulla Terra direttamente, liberando tempo astronauta. Può sembrare una piccola cosa, ma un minuto di tempo astronauta ha un valore calcolato, considerando tutti i costi possibili e immaginabili, di circa 10.000 euro, e quindi potete capire che risparmiare quell'ora di lavoro per distaccare una capsula Dragon dalla stazione, insomma, ha anche un valore, ha anche un ritorno economico, perché gli astronauti sono liberi di fare altro. È bastato mandare un solo astronauta in osservazione sulla cupola per controllare che tutto andasse per il meglio. È importante il ruolo di SpaceX per la NASA in questo momento, anche se la Dragon 2 che porterà gli astronauti sulla stazione spaziale non è ancora pronta, perché è l'unico anello di congiunzione in grado di tornare tra la Terra e la stazione. Non è il solo veicolo americano in grado di arrivarci, ci sono anche le Cygnus, verrà tra l'altro lanciata una tra relativamente non molto, tutti i dettagli sono sull'agenda curata dalla nostra Veronica, che stasera ci ha lasciato soli. E quindi, insomma, tutto è andato bene, e come vi anticipavo sono state scattate anche delle bellissime foto. Ho voluto inserirle nell'articolo perché sono state fatte non già da un collega diciamo americano o europeo, ma da Oleg Artemiev, che si è scattato anche qualche immagine della capsula in allontanamento, probabilmente utilizzando un teleobiettivo da dentro i moduli russi, ma qui vediamo già la Dragon che si sta allontanando dalla Stazione Spaziale Internazionale. E allora, tutte le discussioni su questa missione sono disponibili non solo sul sito della NASA, c'è un blog dedicato a tutto quello che riguarda la stazione spaziale, basta cercare NASA ISS blog su Google, ma naturalmente anche su Forum Astronautico. È un'occasione anche per ricordare i nostri lettori che in calce, in fondo a ogni articolo, pubblichiamo un link alla nostra community dove è possibile approfondire le discussioni e porre domande, cercare di fare in modo che le vostre curiosità vengano soddisfatte in maniera completa. E per questa missione, Mike, direi che è davvero tutto.
Sì, stavo guardando le immagini nell'articolo, i tweet di Artemyev, e non avevo colto, leggendolo di sfuggita, che era le fasi di allontanamento sono state comandate da Terra. Questo spiega perché c'era un'immagine del centro di controllo, della console di controllo del braccio robotico, quella che è dentro a Destiny e non in cupola, probabilmente perché era sufficiente quella senza scomodare quella in cupola. Hai detto bene comunque che le attività robotiche sono una parte molto affascinante dell'attività sulla stazione spaziale, ma è anche proprio perché sono effettuate tramite un braccio robotico e non di persona, sono anche quelle che possono essere sganciate dalla responsabilità degli astronauti quando è possibile. Chiaramente il berthing, l'avvicinamento e l'attracco del mezzo è un po' più delicato, e gli astronauti hanno il vantaggio non soltanto di poterlo vedere con i propri occhi al di fuori della cupola, che non è necessariamente la vista migliore per alcuni particolari angoli, ma ha la possibilità di intervenire con un tempo di latenza molto più basso. Non che il comando lanciato da Terra ci metta secondi e secondi ad arrivare sulla stazione spaziale, comunque c'è una differenza e gli astronauti a bordo possono intervenire molto più velocemente. Invece il distacco è molto meno critico, quindi può essere effettuato da Terra. Non è comunque l'unica attività robotica che viene effettuata da Terra. Normalmente lo spostamento banalmente del braccio robotico da una parte all'altra della stazione, sapete che ha la possibilità praticamente di camminare agganciandosi a una porta, sganciando l'altra parte e poi agganciandosi a quella successiva, e quelle cose lì vengono tipicamente fatte durante la notte GMT, quindi la notte degli astronauti, durante il turno Orbit 3, che però si svolge durante il giorno a Houston. Quindi quelle cose lì vengono normalmente fatte da Terra, ed è interessante sapere che anche le operazioni di prossimità con i mezzi sono adesso una cosa in più che si può delegare a Houston.
Mentre Mike tu parlavi, il buon Riccardo è andato a spulciare i dettagli per collegarsi e vedere i canali di NASA TV. Quindi il canale NASA TV Ultra HD viene distribuito dalle stesse posizioni video Hotbird 7 gradi est e anche sulla piattaforma Fransat TV, trasmessa via Eutelsat 5 West A per gli abbonati che sono dotati di un set TV Ultra HD compatibile, che immagino voglia dire che dovete avere il 4K, giusto Ricky? E probabilmente un decoder anche in grado di fare una decodifica del segnale, cos'è, H265 per il 4K? Comunque un decoder...
No, sarà un MPEG di qualche genere, non è...
Specifico non lo so, perché sono ancora fermo al Full HD, ma mi basta per il momento...
Esatto, comunque insomma l'importante è che il segnale è sull'Europa. Di sicuro abbiamo messo questi dettagli su forumastronautico.it, c'è una discussione dedicata.
È anche vero che sono un po' non è too little, ma è decisamente too late, perché come dicevi tu, mi ricordo di aver desiderato ardentemente questo canale satellitare nei primi anni 2000, quando era 56K. Però è anche vero che adesso uno streaming in 4K, magari più compresso di quello che potrebbe arrivare via satellite, è disponibile via internet con praticamente qualsiasi connessione, anche quella della periferia di Monaco mi permette di vedere streaming.
Allora, visto che su Facebook mi chiedono anche la frequenza, io sono assolutamente ignorante, però leggo qua, ho trovato al volo, non so se sono come si dice, affidabile, l'encoding un MPEG 4, c'è scritto, non so se sia vero, la frequenza è 11.373 MHz, polarizzazione orizzontale DVB-S2 8 PSK FEC 3/4 symbol rate 27.500. Pensavo che i decoder fossero abbastanza furbi da settare in automatico queste cose. Comunque, se invece lo dovete cacciare, ripeto, 11.373 MHz la frequenza, il resto ve lo lascio. Comunque potete digitare su Google NASA TV frequenze Europa, e io ho trovato il sito ddday.it, che per chi segue insomma le innovazioni per la riproduzione di immagini in casa, è un buon sito, ci sono sempre tutte le novità TV, amplificatori eccetera, quindi penso che sia abbastanza affidabile come fonte.
Ma noi che siamo aerospaziali abbiamo solo polarizzazioni circolari destra e sinistra, è vero Marco?
Sì, sì, rigorosamente destra per Gaia.
Sì, no, normalmente sì, no. Però c'è sempre la possibilità che il satellite ruoti e mostri un'altra antenna, dipende dai satelliti, insomma. Bene, ma andiamo avanti con InSight. Abbiamo avuto una bella descrizione della missione e del mezzo da Veronica la settimana scorsa, e finalmente, questa con 2 anni di ritardo, questa missione ha lasciato questo pianeta.
Esatto, per dovere di cronaca, giustamente dobbiamo comunicarvi ufficialmente che la missione InSight è partita regolarmente. La sonda era incapsulata sul fairing di un Atlas 5 ed è decollata dallo spazioporto di Vandenberg, e questa cosa ha decretato anche così una prima volta. Infatti è la prima volta che dalla costa occidentale degli Stati Uniti viene lanciata una sonda interplanetaria. È decollata il 5 maggio come programmato alle 13.05 ora italiana. Era ancora buio, la visibilità non era ottima, ogni tanto dai lanci da Vandenberg capita spesso che magari ci sia foschia. Comunque le immagini all'infrarosso ci hanno comunque dato delle immagini nitide dei momenti salienti dell'ascesa, e se non sbaglio c'era anche su Twitter un video da un aereo, che probabilmente era un aereo non che passava lì per caso, ma proprio un aereo che era lì per fare delle riprese, in cui l'Atlas spunta dalle nuvole della foschia a quota bassa, e quindi la fase dà delle immagini molto spettacolari, perché essendo notte spunta dalle nuvole, si vedono i motori che illuminano praticamente le nubi sottostanti, molto molto bello. Visto il piano di volo è tipico di una sonda lanciata verso Marte, diciamo nei periodi più favorevoli, proprio per minimizzare i tempi di crociera dalla Terra a Marte. Il viaggio durerà 7 mesi, che 6-7 mesi è il viaggio tipico per questo tipo di profilo di missione, quindi lo vedremo arrivare su Marte intorno al 26 novembre prossimo. E sapete, Veronica aveva già raccontato che InSight si andrà a posare poco sopra all'equatore di Marte, in particolare a una latitudine di 4.5 gradi nord, e come diceva lei questo è anche importante per come InSight poserà gli strumenti sul terreno. Infatti li poserà rivolti verso sud, in modo che siano illuminati costantemente quando ovviamente c'è il sole sopra l'orizzonte. La zona equatoriale è comunque, qui come anche qui sulla Terra, è l'equatore, la zona in cui i raggi solari arrivano su più diretti al suolo, e quindi permettono in questo caso ai pannelli solari di lavorare alla piena efficienza per il maggior tempo possibile. Possiamo dire qualcosa di più sul sito d'atterraggio, che magari Veronica non è andata nel dettaglio la volta scorsa, quindi vi diamo questo input in più. Il sito d'atterraggio scelto è nella zona delle Elysium Planitia, che era uno dei 22 possibili target per questa missione, che poi erano stati scremati a 4 fino a rimanere su appunto l'Elysium Planitia. E l'ellisse, diciamo, d'errore su questa traiettoria è lunga 130 km e invece il cross range di 27 km. La zona d'atterraggio non è lontanissima, ad esempio, da dove è atterrato Curiosity, perché si trova solo tipo a 600 km di distanza, che sono distanze comunque grandi, ma se pensate su tutta la superficie marziana, non è neanche tanto lontano. Comunque l'ellisse già impedirà che un qualsiasi bot di sfortuna faccia precipitare Insight vicino a Curiosity, anche perché il tipo di suolo scelto è estremamente diverso da quello scelto da Curiosity, perché Curiosity, vi ricordiamo, è stato fatto atterrare nei pressi del cratere Gale ed era fondamentale per sfruttare al massimo la strumentazione di Curiosity, che andava a studiare la geologia del suolo marziano, sfruttando anche, diciamo, tutti gli strumenti per analizzare tipo il laser cromatografo e tutti il piccolo sistema di carotaggio per analizzare i campioni. E quindi era molto importante che Curiosity lavorasse in una zona che presentasse della stratigrafia per poter andare a ritroso, anche, diciamo, studiando i vari strati del terreno, anche andando a ritroso nel tempo per quanto riguarda la storia geologica di Marte. Quindi che posto migliore che un cratere da impatto, dove, diciamo, l'impatto col meteorite ha scavato e sollevato i vari strati del sottosuolo marziano per poter appunto riuscire a risalire e a studiare i vari strati del suolo marziano. Invece Insight, che come va raccontato Veronica, farà delle misure più che altro termiche o sismiche nel primo sottosuolo di Marte, grazie alla trivella di cui è dotata, che andrà sotto di qualche di 4-5 metri. L'importante è che il terreno fosse il più piano possibile, con poche asperità, e quindi Elysium Planitia, gli americani spesso dicono un territorio grande come il Texas. Per Elysium Planitia hanno detto un territorio che è come il Kansas ma senza mais, per dire che è una pianura che sconfinata, con meno asperità possibili, quindi proprio per questa differenza di morfologia, insomma, si presentava come luogo ideale per poter far funzionare gli strumenti di Insight. Tra l'altro è anche una zona che non è molto elevata, quindi, cioè, non è un altopiano, è quasi praticamente a livello del mare, che il mare non c'è su Marte. Questo perché così Insight può sfruttare maggiormente gli strati dell'atmosfera per poter rallentare. Quindi per un pianeta come Marte, con la presenza di sì atmosfera ma abbastanza rarefatta, è stato anche importante studiare un luogo d'atterraggio che non fosse molto elevato, proprio per sfruttare al massimo l'atmosfera disponibile per rallentare la caduta, prima con lo scudo termico, poi specificatamente col paracadute, perché siamo già bassi di quota. Quindi anche questo aspetto è stato tenuto in considerazione per scegliere il landing site. Insight sta viaggiando adesso, ci saranno le classiche due o tre manovre di correzione di rotta verso Marte, ma per adesso tutto procede bene, quindi staremo in attesa. Potete fare le ferie estive tranquillamente, poi ritorniamo a casa in autunno, a novembre, dove, diciamo, la missione diventerà calda e seguiremo l'atterraggio con grande concitazione ed interesse.
Una delle cose che ho scoperto leggendo un po' sulla missione rispetto a quello di cui abbiamo discusso la settimana scorsa è che i due CubeSat, le due sonde parallele che viaggiano insieme a Insight, mi aspettavo che fossero rilasciate nei pressi di Marte, ma invece si sono già separate ora e in pratica seguiranno la fase di crociera indipendentemente, che è notevole perché si tratta di fare praticamente tutte le correzioni di manovra che vanno fatte con la sonda principale anche con queste due, se non ho capito male. Non so se avete più...
No, tra l'altro mi stupisce un po' questa cosa, perché comunque una correzione di rotta immagino che sia, cioè, abbastanza, come si dice, importante dal punto di vista dell'uso del carburante, e i CubeSat ne hanno sufficienza per poter fare delle correzioni di rotta?
Tra l'altro hanno del carburante, sì, è un po' più semplice il sistema di propulsione di quei CubeSat perché è a gas freddo, non ha un sistema a idrazina, non c'è nessuna reazione, semplicemente sono delle taniche di gas in pressione.
Il mio amico Ultraman che usava
azoto,
le bombolette per volare.
Sì. Anche freddo, perché se usavi le bombolette al contrario, chiaramente quello è gas freddo, no?
Si espande. Bisogna usare i guanti, sennò ti geli le mani.
Ho avuto due coinquilini che sono arrivati quasi alle mani per una storia così. Una di quelle armi che nelle mani sbagliate possono essere pericolose.
Ma penso di sì, comunque, che abbiano ovviamente a bordo propellente sufficiente. Poi tieni conto che il loro scopo, essendo quello di riprendere le fasi dell'entrata di Insight, praticamente si esaurisce quasi subito. Quindi una volta che gli hanno messo sufficiente gas freddo per manovrare con un po' di margini, insomma.
Molto bene, comunque, come diceva Ricky, vi terremo aggiornati sulla missione, in particolare in prossimità dell'arrivo e delle prime dell'atterraggio e delle prime operations. Al momento non c'è nient'altro da dire, la fase di crociera è come sempre una fase abbastanza passiva, tranne per queste piccole correzioni di rotta che sono previste, e vediamo come, se ci sarà qualcosa da dire. Speriamo di non dover riportare nessuna notizia particolare fino al momento della...
Visto che abbiamo tempo, ne approfitto per fare un'altra domanda dalla chat, che non c'entra niente con quello che abbiamo detto, perché chiedono cosa è successo al James Webb Telescope per il suo ritardo. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, se non sbaglio, forse due settimane fa. Marco, lo vuoi ripetere velocemente cosa che ha causato il test che ha dato esito negativo, bulloni che si svitano?
Allora, sì, quello che è successo è stata una delle prove di vibrazione che si fanno montando varie parti del satellite su delle piattaforme vibranti che simulano i carichi e gli shock che il satellite subisce durante il lancio. Probabilmente nella vita utile del satellite è il momento letteralmente più scioccante, perché vengono scossi e sballottati non solo dalle vibrazioni dovute alle vibrazioni meccaniche, ecco, quindi a tutto quello che succede perché sono ancorati al razzo, ma anche dalle vibrazioni acustiche che arrivano dal rombo dei motori che sono sotto, almeno nella parte più bassa dell'atmosfera. E allora cosa succede? Si mettono i satelliti o parti di essi su queste piattaforme vibranti e si cerca di riprodurre, grazie Mike, si cerca di riprodurre le stesse sollecitazioni. Durante una di queste prove sono stati ritrovati alcune viti, alcuni bulloni e le relative rondelle quando si è fatta questa prova con le coperture di sicurezza che chiudono il cappello termico, lo scudo solare che protegge, che proteggerà lo strumento principale di New Horizon dai raggi della nostra stella.
È del James Webb, non di New Horizon.
Scusami, hai ragione. Come mai è successo questo? Beh, perché? Perché intanto ci sono sicuramente migliaia di viti e bulloni sparse per tutta la struttura, ma una struttura complessissima. Quando parliamo di satellite, in questo caso non vi dovete immaginare il classico parallelepipedo con i pannelli solari, ma in questo caso abbiamo di fronte a noi un oggetto, come visibile dalle immagini messe ora da Mike, complessissimo. Si tratta di un telescopio con uno specchio esterno che sembra una grande parabola formato da elementi esagonali che si dovrà aprire, letteralmente dispiegare completamente in maniera meccanica, e una delle parti più complesse da dispiegare sono proprio questi strati di materiale protettivo, delle sorte di vele che si devono aprire e distanziare in maniera molto precisa. Quindi si tratta di un oggetto complesso. Le prove di vibrazioni si fanno proprio per scoprire questo tipo di debolezze, quindi magari viti non troppo strette, oppure viti che, strette bene anche in un primo momento del montaggio, in altri momenti, in altri esperimenti, magari di dispiegamento parziale dello scudo termico, si sono mosse, si sono assestate e quindi sono cadute. Cosa succede in questi casi? Beh, prima di tutto, niente panico. Come vi dicevo, siccome lo scopo è proprio questo, in qualche modo si può parlare di test riuscito, perché si è scoperta una debolezza che, se si fosse rivelata più tardi, magari durante il lancio o immediatamente dopo l'arrivo in orbita, quando quella vite e quel bullone avrebbero dovuto fare il loro lavoro correttamente, ecco, avremmo avuto un problema più grosso. Allora adesso succederà che si è formata una commissione d'inchiesta, non tanto per trovare delle responsabilità, ma per fare in modo che si vada alla ricerca non solo del punto dal quale queste viti, questi bulloni si sono staccati, ma che vengano rimessi a posto e vengano ricontrollati magari tutti quelli installati più o meno nella stessa fase di lavorazione o in punti che subiscono sollecitazioni simili. Quindi meno male che è stato fatto, sarebbe stato meglio che non fosse caduto nulla, ma in questo caso la debolezza è stata scoperta e verrà corretta. E non c'è nulla da stupirsi che questo succeda, perché l'oggetto è assolutamente complicato. Non ce l'ho sotto mano, ma vi invito ad andare su YouTube e cercare il video del dispiegamento di del James Webb una volta che arriverà nello spazio. Guardatelo tutto, dura diversi minuti anche accelerato. È veramente qualcosa di ingegneristicamente ipercomplesso, e allora capirete come mai è possibile che ci possano essere questi piccoli difetti che vengono scoperti durante le prove a terra.
Non ho sentito se ne hai già parlato, che comunque c'era già stato un'anomalia nel 2016 in un altro test di vibrazione. Un po' il tallone d'Achille di questo progetto al momento è stato praticamente anche questo, è stato parte dell'accumulo dei ritardi che ha portato al posticipo del lancio ulteriore.
No, Mike, non l'ho detto e hai fatto bene ad accennarlo. Ancora una volta viene, a mio parere, a rafforzare l'idea che quando si lavora con oggetti di questa complessità qualcosa sicuramente viene scoperto, nonostante ci siano fior di menti e fior di, come posso dire, tecnici che lavorano con i migliori strumenti. Sono tra le cose più complesse costruite dall'uomo in senso assoluto. E per farvi un altro esempio che non ha solo a che fare con il James Webb, qualche settimana fa, durante una ricerca, diciamo, su documenti PDF, andando per tutta un'altra cosa, mi sono imbattuto in un documento che parlava dell'ispezione post volo di STS-51 qualcosa, nel senso che c'è una lettera, non me lo ricordo, ma con lo shuttle atterrato, i tecnici che sono entrati nella sezione posteriore dove erano alloggiati i motori di manovra orbitale più grandi hanno trovato un paio di pinze dimenticate lì dentro, quindi pinze che hanno sbattuto ovunque durante il lancio, che si sono fatti la decina, quindicina di giorni di missione che si era svolta e che erano ritornati a terra sempre rimasti in quella zona. Com'è possibile? Com'è possibile che un tecnico non si accorga che manca magari una pinza numerata? È possibile, dovunque è presente un sistema così complesso dove ci sono coinvolti anche degli uomini, piccole dimenticanze che possono avere delle grandi conseguenze esistono, ed è per questo che ci sono procedure che dovrebbero essere osservate, e nonostante questo l'errore umano rimane un rischio costante.
Una pinza ce l'ho nel vano motore. È arrivata la chat, ma era già pronta, era già in dirittura di arrivo. No, effettivamente è vero, ed è una delle cose. Questo è un tipico test che più che l'oggetto in sé testa l'integrazione. Questo è vero per qualsiasi oggetto complesso, qualsiasi progetto complesso, è anche vero per il software. Io mi occupo di quello principalmente. La maggior parte dei problemi non si scoprono nei singoli componenti, ma si scoprono nel momento dell'integrazione. E come diceva Marco, questo è uno scudo termico agganciato con una struttura lunghissima, quindi figuriamoci tutte le vibrazioni che ci possono essere, è un sistema super preciso di specchi. Probabilmente tutte queste parti sono fatte sono progettate singolarmente e realizzate da aziende diverse e poi integrate. L'integrazione è sempre delicata in questi casi.
Sì, intanto ho trovato il video del deployment, vediamo, dell'apertura. Deve stare dentro a un Ariane 5, quindi tra l'altro questo mi consente di ricordare ai nostri ascoltatori che è una missione che vede anche la nostra Agenzia Spaziale Europea fortemente coinvolta. Noi avremo la enorme responsabilità di fornire il lanciatore per questo oggetto. E se ci state seguendo adesso in diretta, passo su di me per farvi vedere come il satellite più o meno esce dall'ogiva dell'Ariane 5, dispiega il pannello solare che è la sua fonte principale di energia, si trasporta in L2 che è un punto di equilibrio gravitazionale che lo mette al riparo un po' dalla luce del sole, si trova diciamo sulla linea diretta sole, terra, L2, quindi in qualche modo esterno, E poi avviene questo, vedete in alto c'è un contatore che vi mostra quanto tempo ci vuole per fare questa manovra dal vero, e come questo meccano spaziale, come questo, non lo so, origami metallico, si apre e le viti e i bulloni di cui parlavamo prima sono proprio uscite da queste strutture che state vedendo aprirsi in questo momento, che sono gli elementi principali dello scudo termico. Ecco, questi due elementi di colore viola, in realtà all'interno si trovano ripiegati tre o quattro strati di tessuto isolante, e quindi vedete sono coinvolti degli attuatori per aprire questi petali, poi il corpo principale del telescopio viene alzato, è qualcosa di estremamente complesso.
E sono già passati 3 giorni, perché la procedura è partita 2 giorni, perché diciamo 2 giorni arrivare nelle due, poi si inizia ad aprire pian piano.
Esatto. Adesso non starei in silenzio per farvi vedere tutto il video, anche perché questo diventa poi inascoltabile.
No, anche perché lo dovete vedere, perché capire quanto è complesso questo oggetto. E
c'è un modo di dire, che non so se si usa solo in inglese, che quando una cosa è molto complicata e ha molte variabili, si dice che ha molte moving parts. Questo coso è tutto una moving part, è incredibilmente complesso.
Esatto, e poi come insomma cerchiamo anche di fare capire su Forum Astronautico, la cosa migliore da fare quando si leggono notizie di questo tipo non è darsi di gomito e alzare gli occhi al cielo dicendo «Ah, queste teste d'uovo ne hanno cannata un'altra», ma è quello di cercare di addentrarsi un attimo nella complessità degli elementi per capire che le cose non sono mai così semplici e che non c'è nessun basterebbe che tenga. E in questo caso il basterebbe che sarebbe improponibile completamente.
Immagino
che davvero una macchina.
Qualcuno che ci ascolta, che magari lavora a progetto, scuota la testa e dice sì, in realtà basterebbe che, bravo.
No, in questo caso no.
Poi tra l'altro pensate che tutta questa cosa qui in L2, se paragonate con Hubble che è in orbita bassa e potenzialmente è stato diciamo riparato / aggiornato 5 volte durante la sua carriera, in L2 non ci si può andare, cioè almeno ad oggi, quindi ecco perché tutto deve funzionare perfettamente ed ecco perché i test devono essere così continui, così anche pieni di, capaci di poter prevedere qualsiasi tipo di errore a partire dalla rondella della copertura dello scudo solare che si allenta.
Bene, grazie Ricky tra l'altro per questa digressione.
No, ringraziamo Mattia per la domanda, perché almeno abbiamo questo plus di Astronauticast che lo facciamo in diretta, almeno fa piacere ogni tanto poter rispondere alle domande, così facciamo anche una trasmissione un po' dinamica con un po' di feedback.
Tra l'altro nell'ultima osservazione che mi è venuta in mente guardando il video, che non era ancora in L2, si stava aprendo durante il tragitto verso L2, perché è abbastanza lontano, era ancora in movimento. Bene, questo ci porta all'interludio all'apogeo, come dice Paolo, che è quello dei ringraziamenti, commenti, condivisioni, un po' il momento in cui ci rivolgiamo al nostro pubblico chiedendo e ringraziando, ma non soltanto al pubblico, in realtà ringraziamo i nostri articolisti, perché questa sera c'erano solo 2 notizie che provenivano da astronautinews.it, ma perché non è successo molto, ma in generale tutto quello che quando c'è qualcosa di cui parlare, i nostri articolisti sono generalmente prontissimi a riempire le pagine di astronautinews.it con contenuti che sono alla fine l'ispirazione per darci la possibilità di non stare qui a non sapere di cosa parlare o doverci affidare soltanto a fonti internazionali. Quindi grazie ai nostri articolisti su astronautinews.it. Ovviamente non è una nostra sorgente di informazione segreta, come dicevo, astronautinews.it, chiunque può visitarlo e leggere notizie in italiano su quello che accade nel panorama aerospaziale. Abbiamo qualche consiglio su come aiutarci, se quello che leggete su astronautinews.it, ascoltate su Astronauticast o in generale vedete uscire dalla galassia dell'associazione ISA vi piace, Quello che potete fare per aiutarci è diventare soci dell'associazione ISA su www.isaa.it. Ci sono i famosissimi bottoncini gialli e tutte le istruzioni per diventare membri. Poi l'altro modo più semplice ma altrettanto efficace è quello di condividere le nostre i nostri contenuti. Se quello che leggete vi piace, se quello che ascoltate vi piace, perché no, esponete accidentalmente i vostri amici alle nostre attività e avrete fatto esattamente quello per cui l'associazione ISA è nata, ovvero la divulgazione dell'astronautica. Poi Marco dovrebbe avere sotto mano, cioè anche io davanti, i nomi dei donatori e nuovi membri. Se non sbaglio, la settimana scorsa c'era una promessa di iscrizione in tempo reale durante la puntata, effettivamente è arrivata ed è arrivato il momento di ringraziare anche lei.
Dovrebbe essere Mike la prima del nostro elenco. Parliamo di Raffaella Talisi, grazie mille, ma ringraziamo tre volte Rudy Bidoggia, che oltre a essere uno dei nostri articolisti ha fatto una generosissima donazione questa settimana, Stefano Rocchetti, Claudio Ruscelli e Tommaso Marchisio. Grazie a tutti voi per il vostro supporto economico.
Molto bene. Chissà se per il GDPR dovremmo fare qualcosa per dire i nomi.
Ma magari dovremmo recapitare un'email a tutte le persone che sono state nostri contributori e soci e che sono nostri soci per chiedere un esplicito consenso a citare, magari. Insomma, vedremo un po' anche lì. Mamma che ginepraio.
Stanno arrivando email da ogni sito a cui sono stato iscritto dalla notte dei tempi, chiedendo di confermare dati, di fare opt-in dell'opt-in. È abbastanza complicata quella faccenda lì. Va bene, sotto un certo punto di vista, è un cambio di mentalità. Molto bene. Link della settimana. Il primo che avevi messo, Marco?
Ma sì, Mike. Allora, cercavo, come accennavamo oggi in chat, di trovare qualcosa di interessante per i nostri ascoltatori. Una delle mancanze che ho sentito di più in questo post missione di Paolo Nespoli, che è da pochissimo rientrato a terra, oltre ad averlo con noi all'Astronautico non siamo proprio riusciti ad acciuffarlo quest'anno, era quello di sentire dalla sua viva voce aneddoti e particolarità del suo secondo volo di lungo periodo, forse l'ultimo, anzi senza forse direi vista l'età, ma per compensare questa mancanza ho trovato per una volta sul sito di ASITV, sul canale YouTube di ASITV, una bellissima conferenza che Paolo ha dato nel suo post-flight tour proprio nella sede dell'ASI. Una conferenza ricchissima, anche abbastanza lunga, 1 ora e 40 minuti, in cui Paolo veramente dà il meglio di sé come comunicatore. Naturalmente i post-flight tour hanno un po' sempre lo stesso format, cioè l'equipaggio va a visitare una certa istituzione e hanno poi una presentazione ufficiale ricca con filmati, fotografie, clips, cose interessanti da vedere su cui poi loro fanno il commento. Paolo qui secondo me davvero, dicevo, si è superato perché è andato oltre interagendo col pubblico per tutto il tempo e ne è uscita una bellissima conferenza che vi consiglio di vedere assolutamente. Non è la solita super istituzionale, è qualcosa di un po' alla Paolo Nespoli, una persona estremamente informale ma allo stesso tempo molto capace di coinvolgere. Quindi nei link della settimana li trovate nelle note dell'episodio, il link diretto all'intervento di Paolo nella sede dell'ASI.
L'altro link, avevamo parlato delle immagini del lancio di Insight, abbiamo mostrate anche in diretta, ma questa è degna di nota.
Sì, è quello che dicevamo prima, la ripresa dall'aereo che
arriva,
che di cui parlavamo prima, cioè vedendo il razzo che emerge, diciamo, da un mare di nuvole sottostante, quindi così non vi dovete neanche sbattere per cercarlo, basta cliccare nelle note dell'episodio per venire catapultato di fatto sull'account Instagram della ragazza che l'ha postato. Marco lo sta facendo vedere.
No, l'abbiamo visto prima comunque.
Sì, sì.
Non voglio vanificare la ricerca. Ok.
Ah, ma io non voglio scrivermi non Instagram, voglio solo vedere il video. Oh.
Eccolo qua.
Tra l'altro, io la parte più bella, almeno più suggestiva, secondo me, è la luce all'inizio del filmato,
prima dell'uscita,
quando
sì.
il razzo è ancora sotto le nuvole rispetto alla posizione dell'aereo e si vede questo globo di luce diventare sempre più grande, e poi il razzo che attraversa, chi ci vede in diretta lo ha appena visto, attraversa le nuvole e diventa una palla di fuoco che sale verso il cielo. Ma mi è venuto in mente Evangelion, una roba così, una roba più simile alla fantascienza che alla realtà. Bellissimo questo filmato.
Avevo visto le condizioni meteo prima del volo e ho pensato, qui o ci sono zero immagini o ci saranno immagini epiche. In realtà poi qualche foto carina è uscita, perché adesso va particolarmente di moda fare fotografie con tecniche particolari che Ricky probabilmente ci può spiegare meglio, non lo so, ti ho tirato una curveball, in cui si vede, in pratica è una tecnica HDR credo, in cui si vedono poi le fiamme in maniera particolare e la luce intorno è solo quella del riflesso delle fiamme.
Sì sì, sono più scatti ravvicinati, poi uno le elabora in appunto creando un'immagine ad alto range dinamico, e quindi in post produzione si possono tirare su le ombre, abbassare le alte luci e di fatto riuscire a evidenziare tutti i dettagli. Adesso lo si fa, ad esempio qualcuno l'ha fatto anche, per dire, con l'eclisse di sole che c'è stata quest'estate, e riuscivano nella stessa fotografia a mettere in evidenza la corona solare, ma nello stesso tempo anche la luce cinerea che illuminava i crateri della luna nella parte oscura, proprio perché facendo molti scatti, andando molto in sovraesposizione e molto sottoesposizione, si combinano e si riescono a fare questi effetti. Poi ci sono molto belle anche, tipo quell'immagine che sta facendo appunto vedere Marco, del Falcon Heavy in questo caso, c'è quel software che fa il finto movimento in questo caso delle fiamme in loop, è davvero carino l'effetto. Penso, se uno a casa, tipo una cornice digitale decente, mette quello in loop, sta lì a guardare su loop indefinitivamente. È molto molto carino.
Bella la fantasia anche dei fotografi che hanno avuto l'idea di sfruttare queste tecnologie ormai sul mercato da tempo, per tirar fuori qualcosa di diverso dal solito scatto e sfruttare al massimo le capacità, insomma, HDR delle loro attrezzature, ma anche l'idea di fare queste GIF che sono solo parzialmente animate, che non esistono solo per i razzi, ma è veramente carina l'effetto in particolare applicato sulle fiamme di un vettore che si sta alzando, è bellissimo.
Sicuramente ho visto l'immagine su Forum Astronautico, spero di riuscire a trovarla prima di chiudere la puntata, prima di chiudere le note dell'episodio, magari c'è anche quello come bonus, quella che avevo in mente, diciamo.
Non mi ricordo come si chiama quel software che fa quella cosa lì, se no ti do una mano.
Però... No, non tanto per le fiamme, quella mi riferivo all'immagine
di Inside, ok.
Perché la tecnica è la stessa, sì. L'idea è quella che stiamo guardando in questo momento, o che chi ci ascolta magari ha capito di cosa ci stiamo riferendo, ma quella con Insight era particolarmente carina perché la nebbia intorno dava un elemento drammatico in più, niente di sconvolgente, però visto le condizioni meteo del lancio atipiche, c'era addirittura un constraint, come si dice, un vincolo per il lancio, che è un certo tipo di visibilità, che è stato waived, come cavolo si dice in italiano, waived, è stato rilassato. Sì, rilassato il vincolo, e quindi il lancio è potuto avvenire lo stesso, e l'effetto è aver avuto qualche immagine un po' diversa dal normale, un po' diversa da quello che ci si aspetta normalmente con un lancio di un Atlas 5. Intanto hai trovato l'immagine con le fiamme.
Sì, non è magari esattamente quella che accennavi tu, ma se guardate attentamente le fiamme che escono dai Merlin, si muovono, è una GIF animata, tutto il resto è fermo, è veramente molto bello.
Ok, abbiamo dunque, un altro link sarà la sequenza di dispiegamento del James Webb che abbiamo
disegnato. Sì, l'ho messo così rimane nelle note, Mike.
E poi c'è l'agenda della settimana di Veronica.
Allora, abbiamo tra un'oretta, se ci state seguendo in diretta, il lancio appunto del Falcon Heavy Block 5, il primo Block 5 che sarà lanciato, quindi è un primo stadio migliorato, sarà riutilizzabile più delle sole due volte del Block 4, quindi molto, molto interessante. Prima o poi, se abbiamo tempo, ci prepariamo anche le caratteristiche nello specifico di questo Block 5. In realtà, se leggete la didascalia del calendario della Vero, c'ha già scritto qualche hint, qualche suggerimento per capire di cosa stiamo parlando, quindi Octaweb imbullonate, non saldato, e una superlega particolare, però insomma, magari letto così sembra una supercazzola. Ci riproponiamo di spiegare magari un po' più nel dettaglio cosa vogliono dire questi vari elementi. Andando a domani 11 maggio abbiamo ben due conferenze che vedranno così protagonisti due astronauti. Un astronauta attivo, in questo caso Samantha Cristoforetti, che sarà all'Università Bicocca, alla Facoltà di Scienze a Milano. L'evento è già sold out, però magari potete provare a vedere se c'è qualche defezione o cose del genere. Ci sarà Samantha, ci sarà anche Stefano Sandrelli, di solito non è la prima volta che fanno qualche conferenza insieme loro due, che Stefano Sandrelli è responsabile della didattica e della divulgazione dell'ufficio di comunicazione dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e si parlerà un po' di tutto, sia di spazio chiaramente, ma anche di divulgazione chiaramente, visto che c'è anche Stefano. L'altro astronauta invece in un'altra conferenza è Umberto Guidoni, quindi un astronauta in pensione, ma lo vedete molto spesso nei programmi televisivi perché ci tiene sempre anche lui a fare delle belle conferenze. Sarà invece al Planetario Civico di Milano dalle 18:30 alle 20:30, l'evento non ha un titolo particolare, si chiama Incontro con l'astronauta Umberto Guidoni, mentre l'evento con Samantha è dalle 14:45 alle 17:30. E andando a sabato 12 abbiamo Samantha che, essendo in Italia, sfrutta al massimo la sua presenza e si catapulterà all'aeroporto di Cremona Migliaro per una manifestazione che si chiama Cielo Senza Barriere. Se vi ricordate, durante la missione Futura, un'altra associazione che era così, un in joint venture con la missione Futura, era il We Fly Team, che è quella pattuglia acrobatica di Cessna, dove però alcuni dei loro piloti sono diversamente abili. Quindi è una manifestazione che grazie alla quale verrà data la possibilità alle persone con di disabilità di provare e voli in tandem, chiaramente, però insomma per poter provare insomma l'esperienza del volo anche se non si è in forma fisica eccepibile come dovrebbe essere il pilota per antonomasia. Si può fare anche una pattuglia acrobatica di piloti disabili. Molto molto bella, è una cosa che Samantha ha sempre tenuto a pubblicizzarle, quindi questa joint venture continua. Se siete invece a Roma, c'è ASI, è una giornata di open house, quindi si può visitare liberamente. Potete andare a vedere ulteriori informazioni sul sito www.openhouseroma.org e cercare nello specifico oppure cliccare il link sull'agenda di Veronica. Alle 10:30 anche Umberto Guidoni si fa la doppietta, stavolta sarà a Bergamo, all'Auditorium Piazza Libertà, in una conferenza che si chiama Spasso nello spazio con Umberto Guidoni, quindi è un evento in collaborazione con la rivista Focus, e vabbè, c'è Umberto che chiaramente racconterà qualche aneddoto e qualche cosa di interessante dal punto di vista dello spazio. Domenica 13 continua l'open house di ASI, nel caso non poteste andarci il sabato. Poi ci catapultiamo alla prossima settimana, martedì 15, un contatto ARIS con una scuola nelle Filippine. astronauta impegnato Scott Tingle, però sarà, non sarà un contatto diretto, ma via Telebridge con Whiskey 6, Sierra Romeo Juliet, quindi con gli Stati Uniti. Tutti i dettagli li riproporremo nel caso vi interessino sulla pagina Facebook di Astronauticast. E il 16 c'è una EVA che verrà impegnati astronauti americani, in particolare Andrew Foster e Ricky Arnold, e vi racconteremo anche l'esito di questa EVA, se tutto andrà per il meglio e che cosa avranno fatto i nostri due astronauti impegnati. Giovedì prossimo, il 17 maggio, torniamo con la puntata 31 di Astronauticast.
Molto bene, questo ci porta dunque allo scoccare dell'ora, alla fine di questa puntata di Astronauticast. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio i miei compagni di avventura, a partire da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal, grazie per essere stati con noi, ci sentiamo la settimana prossima e mi raccomando, se siete in diretta aspettate che magari vi potete gustare il lancio del Falcon 9 da Cape Canaveral, tra l'altro dalla rampa 39B, quindi
quella di uno shot
39A, scusate, che l'ultima volta è stata usata dal Falcon Heavy, ma supporta anche i Falcon 9.
E tra un'oretta alla console del podcast, il nostro podcon.
È stato un piacere, ragazzi, questa sera trascorrere questa oretta con voi. Spero che sia altrettanto piacevole per il nostro pubblico riascoltarci o in video o in podcast in qualunque altro momento della loro giornata. Adesso, appena chiuderemo la nostra diretta, mi metto in poltrona con Peroni ghiacciata e Wife Beater e pronto a guardarmi il lancio del Falcon di questa sera. Un saluto a tutti da Marco Zambianchi.
Devo chiedere, l'ho già sentito, non mi ricordo cos'è la Wife Beater, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori che magari si tranquillizzano.
Il nomignolo dato a quelle canottiere dalla spallina sottile, tipiche degli uomini degli anni 70, forse primi anni 80, tipiche di fantozzi, che sono così belle e sexy per le mogli che appunto vengono ribattezzate picchiamogli, wife beater in inglese.
Ok, dovevamo un po' allungare la puntata, ma potevamo farne a meno. Da parte anche mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. L'appuntamento, come ha detto Ricky, in agenda è al 17 di maggio, giovedì sera, come al solito, un po' dopo le 9.30 su astronauticast.it/live, oppure quandunque vogliate in podcast su astronauticast.it o nel vostro podcatcher preferito. Fino alla prossima puntata, ad Astra.
Non l'avevo capito.